la misericordia sperimentata. Abbiamo detto in queste domeniche, ci ha portati a incontrare la radice della misericordia, la radice profonda della misericordia. Ci ha fatto sperimentare e ci fa sperimentare la vita come esperienza ricca, segnata dalla cura, dall'attenzione, dalla presa in carico di me da parte di altri. E appunto, da una parte abbiamo sperimentato che per comprendere la misericordia, appunto, partiamo e possiamo partire dalle nostre esperienze, da ciò che abbiamo vissuto, da ciò che viviamo, della misericordia, della cura dell'altro, e che insieme questo ci apre sul volto dell'altro, ci fa sperimentare appunto la relazione e l'incontro con il volto dell'altro come esperienza autentica, forte, di misericordia. E mi pare che in questo sia importante sottolineare ancora un aspetto, ancora una dimensione che entra in gioco in tutto questo. Il fatto che qui ci sta sempre anche l'atteggiamento profondo dell'accoglienza o della decisione di sé. Cioè, quando sperimento, quando vivo l'esperienza della cura dell'altro, dell'attenzione, della misericordia, io non sono semplicemente spettatore, lo sappiamo bene, tante volte siamo noi oggetto di questa cura, di questa attenzione, ma appunto non semplicemente riceviamo, ma accogliamo o meno questi gesti. È in gioco già la nostra libertà, la nostra scelta, il nostro sì o no a questo atteggiamento di cura e di attenzione. E sarebbe anche interessante, tante volte questo sì lo si dice in maniera molto spontanea, molto immediata. Altre volte lo si dice in una scelta più esplicitamente espressa. Ma penso che un po' tutti, quando pensiamo a un'esperienza vissuta di questo tipo, ci accorgiamo che la apprezziamo, la accogliamo profondamente o no? Ma l'accogliamo e l'apprezziamo perché intuiamo che in quei gesti che sono rivolti a noi, appunto, c'è effettivamente un gesto di attenzione e di cura da parte di qualcun altro. Se qualcuno si avvicina e ti fa un complimento, ti accorgi subito, o perlomeno ti è molto facile comprendere se nasce semplicemente così, dalla voglia di farti piacere o dall'interesse suo, o se è perché gli stai a cuore e vuole esprimerti un riconoscimento, o se appunto si avvicina e ti chiede come stai, perché ha a cuore quello che tu stai vivendo. T'accorgi se questo nasce da un atteggiamento di cuore aperto o no, e l'atteggiamento tuo può cambiare radicalmente. Appunto, accogli o no? E alcune volte questo lo giochiamo anche in maniera molto esplicita. Se qualcuno ti fa un regalo semplicemente perché vuole accaparrarsi la tua simpatia, o così semplicemente per formalità, non sempre riesci ad accettare quel regalo. O se l'accetti, non lo consideri un regalo così prezioso come quando questo regalo ti viene fatto e lo percepisci con amicizia, con interesse. E magari appunto è una cosa piccolissima, eppure lo sai bene che è prezioso per ciò che sta lì dentro, non tanto per la cosa in sé. E mi sembra interessante perché questo atteggiamento profondo ti chiama in causa immediatamente. E sempre siamo in causa è in gioco, anche quando appunto il gesto dell'attenzione e della cura viene fatto a noi direttamente. Ma se riesci a percepire profondamente questo, e sarebbe utile magari rileggere anche molti altri gesti più profondi e più seri, ho fatto solo qualche esempio veloce e molto superficiale, ma se riesci a percepire in profondità questo, e se riesci a percepire che nel dono dell'altro, nel gesto di cura, nel gesto di attenzione, nel gesto di misericordia, nel perdono dell'altro, sta davvero qualcosa che è importante per te. Se l'accogli profondamente e ne senti il sapore profondo, ti accorgi anche che non puoi rimanere semplicemente indifferente. E nasce, certo, da una parte la gratitudine, ma la gratitudine diventa anche altro. La gratitudine diventa, in fin dei conti, l'accoglienza profonda di quella roba lì come roba che segna la tua vita. Quelle esperienze raccolte diventano cammino di vita, ti aprono su uno stile. E riesci a percepire che anche per te diventa importante camminare in quella direzione, perché quella roba lì intuita, quella misericordia sperimentata, quell'amore sentito, quella gratuità percepita profondamente, ti accorgi che ti apre al gusto e al senso della vita, e non puoi non abbracciarlo se è così. Non puoi non farlo diventare stile anche del tuo modo di essere, anche se lo sai che questo comporta anche per te un lavoro serio, comporta per te di cambiare magari su alcuni atteggiamenti, magari ancora più radicalmente ti domanda davvero di rimettere in gioco il tuo stile, di cambiare, di convertire il cuore, gli atteggiamenti, gli stili. E sarebbe interessante passare dagli stili di vita, quegli stili che segnano il quotidiano, ma che segnano proprio anche le relazioni, dal modo di approcciarsi alle persone, al modo di accogliere l'altro, al tentativo di costruire accoglienza e perdono, la disponibilità a prendersi a cuore certe situazioni di sofferenza, l'imparare a vedere la sofferenza dell'altro, il dolore dell'altro, la fatica dell'altro, l'impegnarsi perché nella società cammini così possano essere costruiti, ma su questo magari ci fermeremo maggiormente le prossime volte. Qui mi sembra importante quest'oggi che riusciamo a fermarci un momento insieme ancora su quello che stavamo dicendo, no? Su questa dinamica profonda della libertà che accoglie e si gioca, e mi pare da questo punto di vista sarebbe utile rileggere un po' anche le scritture che ci sono state offerte quest'oggi, no? Il Vangelo da una parte mi pare è di una immediatezza unica, con quell'invito pressante, forte, alla conversione che sta dentro un cammino di pazienza, oltretutto. La conversione è intesa, come dicevamo prima, la necessità di accogliere profondamente e di lasciarsi trasformare dagli atteggiamenti della cura, dell'attenzione, della misericordia. Una conversione che cambia il cuore. Se non convertite, perirete. Ma non è la minaccia del chissà che cosa ti cadrà addosso. È piuttosto la sottolineatura forte del fatto che se non metti in atto, cammini così, di fatto la tua vita si chiude, non accoglie misericordia e non costruisce misericordia. E mi pare che in maniera ancora per certi aspetti più viva e più plastica, ci si presenta alla prima lettura con la vicenda di Mosè, l'abbiamo sentita. A parte che è una delle pagine più belle del Primo Testamento, e penso meriterebbe davvero una lettura approfondita e attenta. Ma qui mi pare immediatamente ti viene consegnato l'incontro di Mosè con il volto di Dio, come l'incontro con la misericordia, con il volto della misericordia. I testi ci presentano in maniera anche molto puntuale il venire incontro di Dio al suo popolo. È persino sconvolgente, se li leggiamo con un po' d'attenzione. Dio qui si presenta a Mosè, l'egiziano fuggito, come il Dio che sta dalla parte degli ultimi, che ha a cuore gli ultimi. Nel pensiero antico, in cui Dio fondamentalmente è il Dio vincitore, appunto, Dio si presenta come il Dio dei vinti, come il Dio che ha a cuore gli oppressi. E tra l'altro i testi sono proprio anche molto eloquenti. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Dio ha a cuore la libertà dell'uomo e se ne prende cura. Appena prima di iniziare il racconto della vocazione di Mosè, non l'abbiamo letto nel testo quest'oggi, la liturgia non ce l'ha fatto leggere, ma per sé stava questo cappello introduttivo che mi permetto di rileggere, perché ribadisce queste affermazioni in maniera proprio anche molto puntuale, molto forte. Dice: dopo molto tempo il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. È bellissimo. Questo Dio che guarda, che ascolta. Certo, le immagini sono così, molto immediate, molto antropologiche, ma ci consegnano in maniera persino palpitante questa attenzione e questa cura di Dio. Dio se ne diede pensiero e incomincia la storia, incomincia a prendersi a cuore il suo popolo e si rivolge a Mosè, gli manifesta il volto, il suo nome rivelato è ancora un nome che ti dice che sarò lì per te, il Dio che si mette dalla tua parte, che si prende cura di te. E a Mosè cosa chiede? A Mosè chiede da una parte di accogliere questa misericordia a nome del suo popolo, ma gli chiede di entrare anche dentro questa misericordia, di dare corpo lui a questa misericordia. Sarà lui che dovrà essere la misericordia di Dio per il suo popolo. Sarà lui a dovere dare volto concreto, dare gesti concreti, dare la vita perché si realizzi questo. E mi pare che ci riconsegni in maniera forte quello che dicevamo. L'esperienza della misericordia sperimentata, appunto, ti chiama a misericordia. E si costruisce misericordia se tu ci entri dentro la misericordia e se la fai vivere, se diventi volto di misericordia, se diventi cuore di misericordia, se diventi mani di misericordia, se diventi sguardo di misericordia, ci si apre un cammino aperto, davvero, un cammino nel quale siamo chiamati a entrare direttamente. Convertirsi è questo, è lasciare che questo trascini profondamente la nostra vita, l'apra davvero, la renda capace di questi sguardi e di questo cuore. Stiamo celebrando l'Eucarestia e spezziamo ancora il pane. Chiediamo di mangiare questo pane e di lasciarci trasformare da esso. Chiediamo di vivere nella fraternità che viviamo adesso e di lasciarci trasformare da questa fraternità.